Radio Popolare, Popolare Network, buonasera, buonanotte, buon tutto da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Stile Libero, Cultura in Movimento, come sempre, a cavallo tra il martedì che è appena finito e il mercoledì che è appena cominciato, 15 di novembre, tra qualche giorno potremo prepararci a festeggiare il compleanno di alcuni autorevoli storyteller e non solo, da Martin Scorsese, regista, a Alan Moore, autore di fumetti e recentemente anche di un romanzo che si intitola Jerusalem. Quindi preauguri a tutti loro, ma auguri anche a chi sta compiendo gli anni in queste ore del 15 di novembre. Il nostro viaggio questa sera comincia da nord, anche se in modo figurato il titolo di un brano che fa parte del repertorio di una formazione che gioca con le sonorità e le modalità sonore piuttosto bizzarre. Allora, chi sono costoro? Sono i Beach House, omonimi di un film appena uscito che ho avuto il piacere di vedere al Ravenna Nightmare Film Festival, un film di Jason Saltiel e Matt Simon. Ma i Beach House, questi, quelli che stiamo per ascoltare, sono una band. Il brano si intitola Norway, per questo vi parlavo di inizi a nord. Non sono norvegesi. La cosa interessante, lo sentirete nelle strofe del brano, è che loro usano delle sonorità piuttosto insolite, dissonanti, quasi stonate, in modo da creare un senso ondivago all'interno del brano a cui non siamo così abituati. Di solito tendiamo ad ascoltare della musica con delle melodie ascoltabili, appunto, a meno che non si tratti poi di ambiti dell'ascolto legati alla musica contemporanea, rumorista, noise industrial, allora invece di tutto. Ma in questo caso il formato è pop, ma la sostanza è, come dire, insolita. Norway Beach House comincia il viaggio di Stile Libero per questa notte. Ci spostiamo adesso in ambiti più acustici. C'era una volta un'etichetta americana che si chiamava Windham Hill. Io la conobbi negli anni 80, ma era nata prima, negli anni 70, dall'intenzione di alcuni musicisti appassionati di musica acustica e folk, prevalentemente strumentale, di tanto in tanto cantata, ma appunto strumentale, e questi amici decisero di unire le forze, quattro soldi, e crearono un'etichetta che poi nel corso del tempo divenne una delle etichette più celebri nell'ambito della cosiddetta e famigerata musica New Age. Agli inizi non erano affatto New Age, anche perché molto spesso questa qualifica viene intesa in termini negativi, molto spesso c'erano anche delle ragioni perché accadesse, ma Windham Hill, soprattutto agli inizi, soprattutto negli anni 70, primi anni 80, produsse cose molto interessanti, per esempio un album di Alex De Grassi che si dedicò con la propria chitarra a immaginare in note una danza dei bambini, Children Dance. Alex De Grassi ci porta a parlare del protagonista di questa trasmissione, un chitarrista che vive e opera nell'area metropolitana milanese, anche se di origini salentine, si chiama Andrea Mele. Il suo album si chiama come lui e si chiama anche Dream, è un album che sulla copertina mostra le venature del legno, esattamente come le venature del legno che possiamo vedere, se guardiamo con attenzione, ma a volte anche con occhio distratto, nella cassa armonica, sulla cassa armonica, dalla cassa armonica della chitarra classica e della chitarra acustica. Andrea Mele suona la chitarra classica, la chitarra acustica, e ha una predilezione per quei suoni che aprono. Quindi la sua musica è una musica che tende ad andare verso l'alto. Se volessimo associare uno degli elementi dello zodiaco alla musica di Andrea Mele, sicuramente associeremmo l'aria. Tra i suoi maestri ci sono chitarristi illustri e importanti come Michael Hedges, come Pat Metheny e come tanti altri, ma lui ha uno stile originale. Per questo ho deciso di dedicargli un ampio spazio all'interno di Stile Libero, conversazione e ascolto di brani. Si parte proprio con uno dei brani che costituiscono il contenuto di questo album, Andrea Mele Dream. Sono 10 brani in tutto, brani per chitarra aerea. Si parte da questo e poi ascolteremo lui e la sua musica tra una parola e l'altra, anzi diciamo tra un pensiero, così può contenere anche più frasi, e l'altro. Mele e che cosa fa?
Beh, Andrea Mele vive di suoni tantissimo. Non ha mai sognato di diventare un musicista, ma ha suonato sempre perché gli faceva bene.
Allora Andrea, sei un chitarrista e un compositore.
Sì.
Nella tua storia, quando e come entra la chitarra?
Nella mia storia entra all'età di 16 anni, quando ci si trova con degli amici in un box. Ogni tanto capitavano i fratelli più grandi e c'era questo ragazzo che si chiamava Gianluca che suonava la chitarra. Io ero affascinato da questo ragazzo qua che suonava anche da solo mentre tutti gli altri facevano casino e si faceva compagnia. E ho visto che ho notato una felicità sua interiore, che mentre il mondo girava intorno, lui sì, in quel momento lì era chiuso in se stesso e si godeva il momento. E ho scoperto questo piacere molto presto.
Tu hai avuto il passaggio tipico, ti avvicini al rock in adolescenza con la chitarra elettrica, poi passi all'acustica, alla classica, oppure hanno cominciato insieme, com'è stato?
È la prima che hai detto, assolutamente, perché comunque 16 anni avevo i miei coetanei, mi propinavano gli Iron Maiden, i Mötley Crüe, come cose varie. Poi è arrivato anche qualcosa di più psichedelico, i Pink Floyd, Genesis. Poi è arrivata il periodo di Grazie a mio fratello, ho scoperto Michael Hedges, dopo quello l'ho scoperto dopo, di quello ne parliamo dopo. Ho scoperto Pat Metheny, perché mio fratello c'è stato un periodo che era impazzito. C'era l'Arco della Pace a Milano negli anni, fine anni 80, organizzava dei concerti bellissimi, e lui andava ad ascoltare spesso queste cose, poi comprava i dischi, li portava a casa, e io ho scoperto poi appunto Pat Metheny Graup, tra cui Travels, quel famosissimo doppio bellissimo, certo, che apre con Are You Going With Me, che è qualcosa di strepitoso. Nasco come chitarrista elettrico rock metal, ecco, dai, avevo i capelli, avevo il chiodo e avevo i jeans elasticizzati,
ecco. Adesso su dettagli estetici interessanti, perché è meglio che tu non ce li abbia ancora adesso, perché invecchiare continuando a indossare quelle cose potrebbe risultare così anacronistico. Mentre invece per quanto riguarda la musica, l'album, il tuo album, sì, è fortemente orientato al suono acustico, sì, e soprattutto al suono acustico aperto. Hai citato Pat Metheny, ascoltando i brani si sentono anche altri rimandi,
sì,
partendo dal presupposto che ogni artista è un caso a sé, quindi è unico e originale, però è bello scoprire degli echi di musica altrui. Hai quasi citato Michael Hedges, su cui magari vorrei dire qualcosa dopo. Io ho sentito anche Kaki King come giovane esponente di un modo di suonare che si rimanda magari al passato, ma che guarda avanti, quindi introduce. Però c'è una cosa interessante relativa proprio al modo di suonare la chitarra acustica che hanno introdotto musicisti come Michael Hedges, sì, che potremmo usare un termine tecnico, che poi darò a te il dovere di spiegare, che non è semplicemente pizzicare le corde con la mano destra su una destrimane, ma è farci qualcos'altro.
Beh, l'origine è comunque il finger style, che ancora prima era il finger picking, ok? Il finger style è un modo di suonare appunto la chitarra acustica con le dita, però più legato alla tradizione tra virgolette classica, perché comunque il finger picking è più collegato alla chitarra acustica folk americana tradizionale. Il percuotere, lo strumento, la cassa armonica, la tastiera, gli armonici, sono cose che poi, cioè, prima abbiamo nominato l'amico Michael Hedges, sono cose che sono arrivate un filino dopo, però cioè, ci sono da tanto tempo. Io ho scoperto, grazie all'amico Maurizio Pini, che poi è anche il grafico che ha curato il mio progetto discografico, grazie a lui, cioè, presso il quale prendevo lezioni di chitarra elettrica, appunto, ho scoperto Michael Hedges e sentivo questi suoni, queste percussioni, questi armonici lunghi, e mentre lui ci suonava sopra, e dicevo come fa, e ho scoperto appunto la chitarra come non più come strumento semplicemente da pizzicare, ma anche come uno strumento da percuotere, da eseguirci il tapping, e tutto quello che poi è venuto dopo.
tecnico dell'amplificazione della microfonatura,
sì,
suonare in questo modo comporta degli accorgimenti particolari o delle difficoltà particolari?
Beh, io conosco dei puristi che si mettono davanti un microfono a condensatore di buona qualità e devono star fermi, non si possono muovere. E sinceramente non li vedo comunque esagerare nelle operazioni funamboliche sullo strumento. Diciamo che solitamente come sistema di presa del suono si usano dei pick-up, si usano dei pick-up magnetici, dei pick-up piezoelettrici. Sono tutti dei sistemi che prendono il suono dalle corde quasi più come se fosse una chitarra elettrica più che una chitarra acustica, ecco.
L'album
si titola Andrea Mele, però Andrea Mele è tutto attaccato, dove viene fuori questa parola Dream. Perché Dream? Perché finalmente ho realizzato questo sogno, lo aspettavo da 15 anni. Sinceramente lo aspettava tanta gente e ho ricevuto addirittura delle minacce se non lo realizzavo. Ecco.
Diciamo che è la prima volta che la sento.
La cosa, cioè, è anche un sogno di rimanere vivo perché prima che qualcuno mi facesse fuori, perché sto disco non usciva. Ecco.
Ah, bene, è interessante anche questa piega un po' tenebrosa da noir dell'area metropolitana milanese. E allora, il brano che apre l'album, Yentu. Potremmo dire che è la chiave di lettura di tutto l'album, perché ci sono tutte le indicazioni possibili dal punto di vista compositivo di ciò che verrà sviluppato in seguito. Ero curioso a proposito del titolo.
Il titolo è una cosa, sono felicissimo di questa tua domanda, perché io ho origini salentine. Yentu viene fuori dal detto salentino, lo sole, lo mare, lo sole, lo yentu. Lo salento, lo... ho delle origini salentine, tutti e due i miei genitori sono di entrambi della provincia di Lecce, e è stato voluto fare un omaggio a queste mie origini, dove in questo brano vengono fuori comunque secondo me, delle forti connotazioni mediterranee, ecco, insieme a qualcosa anche forse un po' più di orientaleggiante. E come dici tu benissimo, ci sono tante cose, c'è il tapping, ci sono forti dinamiche, c'è la voce che viene usata anche in altri due brani del disco, e poi c'è anche una fase solistica, dove praticamente parla solo la chitarra in termini ritmico-melodici. Ecco, come c'è una breve fase di fingerstyle insieme a quella maniera di strappare gli accordi, oppure quell'altra maniera di fare il tapping sulla tastiera.
Dancing with my six strings ha un bel titolo, sì. Perché prima dicevi stare fermo davanti a un microfono condensatore o un po' più di libertà di movimento con il piezoelettrico, ma al di là di questi aspetti tecnico-fisici, ballare col proprio strumento ha una bella forza evocativa.
È una cosa meravigliosa, perché comunque ho notato che a livello espressivo, se io partecipo col mio corpo durante un'esecuzione, durante una performance, riesco a goderne molto di più. Ci sono dei pezzi che è meglio suonare fermo, da seduto, concentrato su, ma un pezzo come questo è nato passeggiando in piedi con la tracolla addosso. Infatti poi dopo, quando sul disco leggerai sulle nel booklet, ogni pagina è dedicata a un brano dove do qualche traccia per comprendere all'ascoltatore che cosa è successo, come, senza essere troppo didascalico ovviamente.
No, è interessante quello che stavi dicendo prima del muoversi con lo strumento. Già immaginavo che alla fine dei concerti, come Pete Townshend, poi frantumi la chitarra, non credo, no, che possa più, già permettere.
Non sono più i tempi. No.
Infatti, è passata.
Una piccola cosa, sì. Dancing with My Six Strings è una mia visione, ovviamente, è un omaggio al Brasile. Io sento molto Brasile in quel brano lì. Questo perché, anche perché è un brano nato quando è finita una storia molto importante con una bravissima musicista, lei si chiama Barbara Piperno, flautista e cantante, e io l'ho conosciuta che lei suonava e cantava bossa nova. Perciò la musica brasiliana in questa storia ha avuto un forte ruolo. Quando è finita questa storia, mi è venuto naturale fotografare quel momento così, con questo pezzo.
Tu fai base nella cosiddetta area metropolitana milanese, sì. Hai origini salentine, sì. E nella tua musica c'è però un respiro molto più aperto, anche che ci può portare verso sensibilità nordiche.
Certo.
Come accade tutto ciò? Sei diventato il filtro di tante cose?
Assolutamente sì, perché comunque c'è stato un periodo, ho amato alla follia Lorena McKennitt.
Ah.
E ma non solo, altri tanti, cioè, ho conosciuto tantissimi altri chitarristi che si rifacevano, soprattutto utilizzando la cordatura Dadgad, che è molto una cordatura alternativa, no? Pensione. Si presta molto al riarrangiamento di brani popolari, di musica popolare, dicono musica celtica, ma anche se si dice musica celtica, ma comunque quelle arie più irlandesi, più nordiche, ecco, più da Bretagna, Irlanda, ecco. Si presta molto questa cordatura, e io c'è stato un periodo che ho ascoltato anche molti chitarristi che proponevano questo tipo di repertorio.
A me interessa capire meglio che cos'è questa cordatura, quindi se mi spieghi così, certo, a me come a quelli che stanno ascoltando, com'è la cordatura tradizionale e come questa, avremo una chiave più per capire qualcosa pur non suonando la chitarra, certo, quindi pur non facendo quello che fai tu. Lo so, non è facile, però è un
ci
passo
proviamo.
Importante
ci
per
proviamo.
Invitare le persone a ascoltare, certo, in maniera più aperta.
Certo, allora succede praticamente che la chitarra ha 6 corde, le prime 2 più sottili più la sesta più grossa sopra vengono abbassate di un tono, perciò dalla cordatura standard mi, la, re, sol, si, mi si va a re, la, re, sol, la, re, e questo semplicemente pennando queste 6 corde con questa cordatura già uno viene proiettato in un'altra dimensione, anche un po' in un'altra epoca. Io mi sono innamorato di questa cordatura, quasi tutti i miei pezzi l'ho scritti su questa. Nel disco ho soltanto 2 brani in accordatura standard, uno su una chitarra classica, su chitarra classica, che è Hasta el final del día, e l'ultimo brano dedicato a un carissimo amico che si intitola John in the Sky, è suonato su baritono ma su accordatura tra virgolette standard, ecco.
Un'ultima domanda sui tuoi ascolti attuali. Senza problemi, cioè che cosa ascolti in questo periodo, se cioè facendo questo tipo di lavoro uno deve stare concentrato sulla propria musica, però senza fare come Keith Jarrett che diceva ascolto solo quello che faccio io, immagino che tu ascolti anche altre cose, quindi un po' di curiosità in quel senso.
Guarda, ti dico che è strano, è un po' di tempo che stupidamente non vado a cercare tanto fuori. Ecco, probabilmente c'è stato un full immersion in questi ultimi 2 anni proprio in quello che facevo io, per farlo al meglio e soprattutto in studio, perché come puoi immaginare, sai anche meglio di me, dal momento che si va in studio di registrazione sai che il tempo passa, sai che il lavoro deve venire bene, e io in questi ultimi due anni mi sono concentrato tantissimo nel sistemare me stesso dal punto di vista sonoro ed esecutivo e interpretativo. La musica l'ascolto quella casuale, ogni tanto mi piace, ogni tanto non mi piace. Stranamente mi è successo di sentire, adesso spero che poi magari
sì, vai tranquillo,
Lost in the Weekend di Cesare Cremonini. È un pezzo che ho sentito e ho detto ma senti che bella robina che ogni tanto esce anche nel pop. Però forse è colpa mia che non sto ascoltando tanta musica.
No, ma io credo che non sia il caso di denigrare questo tipo di ascolti.
Anzi,
forse è un'attitudine un po' filosofica, ma trovare del buono ovunque,
bravissimo,
in un modo come un altro, per rispettare il lavoro altrui,
bravissimo,
e mettersi al di là anche di ciò che ciò che verrebbe da pensare sui buoni e i cattivi. In fondo tutti fanno delle cose, qualcuno magari guidato più da logiche commerciali, qualcuno meno, ma l'importante è che si continui a fare, quindi questa è la cosa
sarebbe bello se confluisse il voler fare musica seriamente e voler seriamente suonare, che le cose si intrecciassero. Allora la qualità forse media si alzerebbe un pizzico di più e ne guadagneremo un po' tutti, ecco.
Grazie Andrea Mele.
È stato un piacere.
dopo Andrea Mele rimaniamo ancora un pochino nell'ambito della chitarra acustica aerea per ascoltare uno dei suoi maestri, appunto Michael Hedges, chitarrista prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale, chitarrista che aveva avuto modo di fare tanti percorsi, partito da quello più folk acustico, poi anche più esoterico mistico. Ad alcuni piaceva di più un certo periodo della sua carriera, ad altri piaceva di più un altro periodo della sua carriera, ma a volte guardare nella totalità il lavoro di un musicista, quindi l'opera omnia, permette di anche di seguire una evoluzione, o involuzione se preferite, ma comunque una progressione nel proprio lavoro. Michael Hedges e i suoi confini aerei, Aerial Boundaries. Thank you. Stile Libero Cultura in Movimento verso la fine della trasmissione, con della musica per arrivare a salutarci, per arrivare ad augurarci, come sempre, come tutti i mercoledì notte, buon viaggio, dato che il viaggio è sinonimo di scoperta, di ricerca, di esplorazione e a volte anche di sorpresa, di individuazione, ma soprattutto di ignoto. Ma non bisogna temere l'ignoto, l'ignoto è lì. Andiamo a vedere che cosa c'è, andiamo e vediamo e qualcosa scopriremo. Buon viaggio, ci sentiamo tra una settimana, sempre con Stile Libero Cultura in Movimento, Radio Popolare. Ciao!
watching the fox pick off my goldfish from their sorry golden state in the